Non vi date pensiero, potete lasciarmi andar via tranquilli. Avete raccontato voi di piedi e di occhi. Io li ho ancora per saper guardare il mondo e andargli incontro. Nessuno me li ha levati.
Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht.
Siamo nella Berlino ruggente e graffiante di fine anni 20. Franz Biberkopf, criminale furfante, proprio come Mackie Messer nella musica di Kurt Weill per la Dreigroschenoper di Bertolt Brecht, che abbiamo appena ascoltato, è uscito di galera. Curioso e un po' titubante, si avventura nella sua città, divenutagli però ormai sconosciuta. Nel farlo ci dice quale sia lo spirito giusto per conoscerla davvero. Dobbiamo avere piedi per camminare e occhi per guardare. Uscito a puntate sul quotidiano tedesco Frankfurter Zeitung, il romanzo urbano e operaio Berlin Alexanderplatz di Alfred Döblin, scrittore tedesco di origini ebraiche, è il grande affresco della Berlino del 1928, la Berlino pre-hitleriana, città vitalissima e maledetta, che di lì a poco sarebbe stata colpita da una grande crisi economico-finanziaria. In queste pagine c'è l'ampio respiro della vita, il sentimento tragico della storia, scrisse Walter Benjamin, definendo il romanzo, uscito nel 1929, 50.000 ristampe in pochi anni, il monumento di ciò che è berlinese. Così, attraverso gli occhi di Franz Biberkopf, guardando con lui fuori dai finestrini dei tram sui quali viaggia per spostarsi da una parte all'altra della città, il lettore entra nel cuore di una Berlino operaia e piccolo borghese, conoscendone zone, vie e rumori.
Cigolano i tram, gialli coi rimorchi attraverso l'Alexanderplatz ricoperta di tavole. È pericoloso saltare giù dal tram. La stazione della ferrovia sotterranea è tutta scoperta. Il tram fa il giro della Königstrasse davanti ai magazzini Wertheim. Chi vuole andare verso est deve fare il giro intorno al presidio attraverso Klosterstrasse. I treni escono con fracasso dalla stazione verso il ponte di Janowitz. Dalla locomotiva escono nuvole di fumo e si fermano sopra ai Prelatenschlossbräu, ingresso all'altro angolo. Buttano giù tutto. Tutte le case lungo la ferrovia sono buttate giù. Dove trovano tanti soldi? La città di Berlino è ricca e noi paghiamo le tasse.
Del mondo urbano che qui ci racconta Döblin, del periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, a parte i nomi delle vie e dei quartieri, rimane ben poco, come ci racconta Marco Büttner, berlinese doc, giornalista politico, che ho incontrato in una calda serata d'autunno vicino alla porta di Brandeburgo.
Döblin, großartiges Buch. Und die Welt ist sozusagen untergegangen. Also die Welt des Alfred Döblin, die kann man noch erahnen sozusagen, aber diese ganzen, sage ich jetzt mal, mittelalterlichen Gassen, die das Viertel um den Alexanderplatz herum ausgemacht haben, die gibt's natürlich seit dem Kriegsende nicht mehr.
Il grandioso romanzo Berlin Alexanderplatz e con esso il mondo che racconta, il mondo di Alfred Döblin, oggi si può ancora intravedere in qualche angolo della città, ma è per lo più scomparso insieme ai vicoli medievali che ai tempi caratterizzavano il quartiere tutto intorno, distrutti durante la guerra. Eppure alcune immagini della Berlino di Döblin rimangono vivide, ad esempio la descrizione del battipalo a vapore che conficca dei grossi pali nel terreno. Lo si può vedere lavorare ancora oggi in una versione più moderna e probabilmente più veloce, ma è sempre lì, nello stesso posto, a simboleggiare quella Berlino rumorosa, sporca, dura e ugualmente adorabile. Un po' come sono gli stessi berlinesi. Prima sembrano una noce dalla buccia dura che bisogna forzare per riuscire ad aprire, ma una volta aperta si conquista facilmente. Dalla mia esperienza e per la mia sensibilità, qui a Berlino, una volta che le persone le hai fatte tue, crei un sodalizio per sempre. Anche se a volte il rapporto si fa un po' ruvido e duro, non è mai inteso con cattiveria, equivale piuttosto ad un sorriso, corrisponde ad un modo di essere.
Und in Berlin ist es so, für mein Gefühl, aus meinem Erleben, wenn du die Leute hast, dann hast du sie auch. Und dann ist das manchmal immer noch ein bisschen ruppig und ein bisschen hart, aber es ist nicht weniger liebenswürdig gemeint als ein Lächeln auch.
Tornando ai giorni nostri, camminando per Berlino, si ascolta una babele di lingue. Si incontrano persone di qualsiasi credo e nazionalità, moltissimi ebrei, tanti giovani. Si passa per strade come Oranienburg, nel quartiere Mitte, e si passa vicino alla sinagoga ebraica, la più grande e preziosa dell'intera Germania, prima di essere sfregiata dai nazisti nella notte dei cristalli. Ricostruita dopo la guerra, si può ammirarne la facciata e la maestosa cupola dorata, che lucente e fiera sormonta i tetti di quella che fino a 25 anni fa era Berlino Est. Anche Marco Büttner, fino alla caduta del muro, viveva a Berlino Est.
Wurde in Berlin geboren, in Ostberlin genauer gesagt, ungefähr 900 Meter von der damaligen Grenze der Berliner Mauer entfernt, am 16. Mai 1978, also gute 11 Jahre.
Sono nato a Berlino Est il 16 maggio del 1978, a 900 metri dal muro, dunque 11 anni prima della sua caduta, e questo mi lega ancora molto al luogo dove sono nato. Ci vado spesso, anche se ora al posto dell'ospedale hanno costruito appartamenti di lusso che si affacciano direttamente sul fiume Sprea. Ricordo ancora quando mia madre ci portò sull'antenna della televisione a Berlino Est, che si trova a neanche 2 chilometri dalla porta di Brandeburgo. Avevo 9 o 10 anni e mia mamma mi mostrò il percorso del muro. Da lì tutto quello che si riconosceva era una linea bianca e per me era comunque impossibile immaginare l'esistenza di un muro e comprendere che ciò che vedevo al di là era Berlino Ovest, un qualcosa che per me era sempre stato un costrutto della mia fantasia. L'unica rappresentazione che da bambino avevo di Berlino Ovest erano gli alti palazzi bianchi che vedevo ogni volta che prendevamo la S-Bahn per andare in un grande parco di divertimenti situato proprio vicino al muro. Seduto sulla S-Bahn, prima di scendere alla stazione di Plenterwald, a destra vedevo le grandi ruote panoramiche, dall'altro questi enormi palazzi bianchi. Ecco, questa per me era Berlino Ovest. Ma da bambino non ho mai davvero capito che cosa fosse, che cosa significasse. Per esempio, ricordo quando con mia mamma e mia sorella andavamo all'Alexanderplatz a mangiare una Kettwurst, una salsiccia con ketchup, una sorta di hot dog, una specialità a Berlino Est. E mi ricordo di come stavo seduto lì in piazza con la salsiccia in mano, immaginando che le colombe e i passerotti che venivano a mangiare le briciole per terra erano uccelli di Berlino Ovest. Trovavo incredibile che potessero sorvolare il muro e al tempo stesso mettere piede sul territorio di Berlino Est.
Dass das auch West-Berliner Vögel sein können. Das war für mich als Kind unvorstellbar, dass diese Tiere über jede Mauer sozusagen natürlich hinwegfliegen können und dass diese Vögel sozusagen West-Berliner Boden berührt haben. Das fand ich unglaublich.
Alexanderplatz. Così come un passerotto vola senza barriere, la cupola della sinagoga svetta alta nel cielo sopra Berlino e come un faro lucente, una bussola, guida e orienta chi cammina per le vie della città. Vicina da un lato agli Hackische Höfe, sulla Rosenthaler Straße, un complesso di romantici cortili in stile Art Nouveau, un tempo dimora di poeti impressionisti e artisti, considerato oggi l'angolo più bohemien della città, con quei suoi caffè e bistrot dal gusto un po' retro, dall'altro non è lontana dal cimitero ebraico più antico della città, in Hamburgstraße. Ebbene, la sinagoga ricorda ad ognuno di noi che questa non è una città come le altre, ma un luogo di cui la storia ha profondamente segnato la vita, la forma e l'essenza, i colori e gli odori.
Viel, viel wichtigeres, wir haben am 8. November einen neuen Wellensittich gekauft. Der Wellensittich davor ist leider von... Leider verunglückt, er war etwas zu zahm und meine kleine Schwester ist auf diesen Vogel getreten.
L'8 novembre per me e mia sorella fu una data storica, perché mia mamma ci regalò un nuovo pappagallino. Quello precedente morì calpestato dai piedi di mia sorella. Poi il 10, mentre facevamo colazione, nostra madre ci diede la notizia. Ci disse che era caduto il muro. Non ho davvero realizzato che cosa significasse in quel momento, perché tanta ancora era l'euforia per il pappagallino, in quel momento la cosa più importante. Giovedì notte cadde il muro, venerdì e sabato c'era scuola, anche se metà della classe era assente, e guarda caso i primi a mancare e a recarsi a Berlino Ovest furono proprio i figli dei fedeli al sistema, quindi i figli degli ufficiali, dei quadri di partito, dei funzionari di polizia della DDR. Noi abbiamo aspettato fino a sabato pomeriggio dopo la scuola. L'11 novembre siamo scesi a Friedrichstrasse e abbiamo camminato attraverso il quartiere della Charité, verso la Invalidenstrasse. Lì c'era un passaggio alla frontiera con una lunga fila di persone che aspettavano il loro turno per andare dall'altra parte. I tempi di attesa erano brevi e l'euforia delle prime ore era già svanita. Non è che le persone cantassero e sventolassero bandiere. Le guardie, piuttosto, a mia mamma chiesero il passaporto per timbrarlo. Per terra, questa volta in modo nitido e consapevole, vidi la linea bianca che delineava il confine. Dall'altra parte c'erano dei berlinesi dell'Ovest che ci accolsero con dei piccoli regali e adesivi con il simbolo di Berlino. Berlino Ovest era così diversa. Era colorata, chiassosa, odorava di odori completamente diversi da quelli a cui eravamo abituati nella DDR. Odorava di dolce, di cioccolata, di caffè. Tornati a casa, tutto era come prima, come era sempre stato.
Und so roch der Westen. Der Osten roch, nachdem man sozusagen vom Westen zurückkam, wieder nach Ost-Berlin, der roch natürlich genauso wie vorher. So schnell veränderte sich das nicht.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin.
Berlino è una città in cui in qualunque punto ti fermi, la prima domanda, a meno che tu non sia a Checkpoint Charlie o a Bahnhof Zoo, è sempre la stessa. Ma qui dove siamo? A Berlino Est o a Berlino Ovest? Trasformista e mutevole da sempre, lo scrisse già Bertolt Brecht all'inizio del Novecento, dicendo: c'è un motivo per cui si preferisce Berlino ad altre città, perché è in costante evoluzione. Ciò che oggi non funziona può essere migliorato domani. Ebbene, questa città, proprio come la sinagoga, ci racconta di tempi lontani, prosperi e fortunati, ma anche di tempi barbari e bui. Per mostrarci che dalle macerie della guerra, dagli orrori del nazismo e dalle cicatrici del muro, alla fine sono sbocciati fiori, ricresciuti alberi, spazi aperti di tolleranza e di speranza, di fratellanza, di libertà individuale e di rispetto, in cui i luoghi della memoria, come il memoriale dell'Olocausto di Peter Eisenmann vicino a Potsdamer Platz o il museo ebraico di Daniel Libeskind nella Lindenstraße, convivono con edifici architettonici contemporanei come il Sony Center di Renzo Piano o il Reichstag con la sua cupola di vetro dove il sole va a specchiarsi al tramonto. La città che sta nel cuore dell'Europa, dove ogni cosa oggi sembra possibile e molti, tra privati e aziende, tra indigeni e stranieri, decidono di investire il loro futuro, attraverso il suo nuovo volto architettonico e urbano e i tanti progetti, le offerte culturali, è l'unica città al mondo ad avere tre teatri dell'opera, ad esempio, esprime tutta la sua voglia di riscatto, la voglia di riappropriarsi di quei valori cittadini e umani fondamentali per una convivenza armoniosa, senza paura del diverso e con lo sguardo libero, rivolto al futuro. Interi quartieri crescono, mutano e si ridefiniscono, non però senza qualche pericolo, come ci racconta Marco Büttner.
Also die ersten Veränderungen waren spannend. Die ersten Veränderungen waren, wie ich schon gesagt habe, U-Bahn, die auf einmal wieder fuhren, und zwar von Ost nach West.
I primi cambiamenti, come la riapertura delle stazioni o di intere linee metropolitane fino a quel momento sommerse sottoterra, la costruzione di nuove stazioni ferroviarie, la lenta apertura della Berlino Est all'Ovest, sono stati eccitanti. Tutto a un tratto si raggiungeva Potsdam più in fretta, senza fare tutto il giro attorno alla città come un tempo. Poi arrivarono gli anni 90, Quelli furono anni selvaggi in cui c'era una nicchia e un posto per tutti. Si poteva provare tutto e non era proibito niente. Nulla sembrava impossibile. Erano tempi molto appassionanti, rumorosi, colorati, sporchi, incontrollati e creativi. Così sono stati i primi 10 anni dalla caduta del muro. Poi da Bonn si è trasferito qui anche il governo con tutto il suo apparato di ministeri e funzionari, determinando naturalmente un cambiamento importante. La città uscì dalla fase della pubertà, maturò diventando più salda e stabile. In ogni caso Berlino era ancora una città accessibile in cui si poteva vivere con poco e non era neanche un problema trovare un appartamento in centro. Tutto questo cambiò abbastanza rapidamente a partire dal 2000. Berlino in quel periodo si affermò anche come città artistica e culturale, una città universitaria e di studenti capace di richiamare e attrarre molte persone. Personalmente, fatta qualche eccezione, penso siano davvero poche le città in grado di offrire così tanti vantaggi e di permetterti di godere appieno di una grande metropoli. Dunque, a partire dagli anni 2000, Berlino divenne attraente anche per gli investitori del mattone e delle costruzioni, con il risultato che i prezzi schizzarono alle stelle e la città fu colta da un'ondata generale di progetti di ristrutturazione. I vecchi affittuari furono messi nelle condizioni di uscire, le case sistemate e riaffittate a prezzi più alti. Così, piano piano, sono cambiati interi quartieri, a partire da Prenzlauer Berg, e molti berlinesi sono stati costretti a trasferirsi in altri quartieri più lontani dal centro. Diventa sempre più difficile incontrare i veri berlinesi in mezzo a tanta gente che viene da fuori, trasferitasi qui, ad esempio, per motivi di lavoro. In ufficio io sono l'unico berlinese, gli altri vengono tutti da fuori. C'è anche da dire che la città ha sempre goduto, prima negli anni 20 e poi negli anni 90, di questi cambiamenti e di queste dinamiche, solo che in questo caso la situazione è scivolata di mano e mentre interi quartieri sono diventati hip e interessanti, allo stesso tempo si sono svuotati dei loro residenti originari. Uno dei primi quartieri hip di Berlino è stato senz'altro Prenzlauer Berg, con i suoi tanti artisti e le case occupate. Oggi si potrebbe etichettare come alto borghese. Dopo Prenzlauer Berg, la stessa cosa è successa a Friedrichshain. Tra poco toccherà a Neukölln e altri. Come berlinese, devo dire che questo mi fa sentire un po' straniero. Poche sono le isole felici rimaste come la mia osteria preferita, Chagall, a Prenzlauer Berg. Naturalmente, guardando al futuro, mi auguro che Berlino continui a cambiare, a stare in movimento come ha sempre fatto. Berlino è una città che ha sempre vissuto del cambiamento. Mi auguro che anche in futuro nessuno mi giudichi per come mi vesto o per il mio aspetto. È una cosa che apprezzo molto. Amo la tolleranza di questa città. Mi auguro anche che possa continuare ad essere aperta al mondo, cosmopolita, facendo però attenzione a riportare al suo interno un maggiore equilibrio, a non diventare una seconda Londra o Parigi, dove il centro è inavvicinabile per i costi, o una piccola Disney World. No, per favore, questo a Berlino non deve accadere.
Da so ein kleines Disney World entsteht, das soll in Berlin bitte nicht passieren, weil Disney World ist schön, aber da fährt man hin und kann auch wieder wegfahren. Hier muss man bleiben.
Accadrà invece che nel cuore della città, di fronte al Duomo, su quella che è l'isola dei musei e del castello, sopra le macerie del Palazzo della Repubblica della DDR, a metà quasi tra Alexanderplatz e la Porta di Brandeburgo, risorgerà l'antico castello imperiale, ma con una nuova valenza: diventare il centro del dialogo tra le culture del mondo. Pronto per il 2019, per un costo complessivo di 590 milioni di euro, per ora del castello si possono vedere plastici e filmati di come sarà. Mentre la prima pietra è stata posata nel 2013, di visibile per ora c'è solo un grande centro informativo, chiamato Humboldt Box. Qui ho incontrato Markus Schnurbus, responsabile della comunicazione, che ci spiega di che cosa si tratta.
Wir befinden uns hier in der Humboldt-Box. Die Humboldt-Box ist die temporäre Informationsplattform zum Wiederaufbau Berliner Schloss Humboldt Forum.
Ci troviamo nel box di Humboldt, una piattaforma informativa creata per informare il popolo tedesco e di tutto il mondo sul progetto politico e culturale più importante della Repubblica Federale, la ricostruzione del castello di Berlino che si chiamerà Forum di Humboldt. Al suo interno, in un unico luogo, convergeranno e si incontreranno le culture del mondo. In questi spazi, infatti, abiterà la collezione etnologica del Museo delle Culture, oggi nel Museo di Dahlemdorf, la più grande a livello europeo. Il castello di Berlino ha una storia di 500 anni, inizialmente un rudere medievale e poi diventato un palazzo rinascimentale. Infine, il simbolo dell'impero tedesco-prussiano trasformato in uno degli edifici barocchi più importanti a nord delle Alpi. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'80% della facciata era ancora in piedi. Fu poi fatta saltare in aria nel 1950 per volere del governo della DDR. 25 anni dopo fu costruito il Palazzo della Repubblica, poi chiuso in seguito alla caduta del muro di Berlino e infine abbattuto. Ora, dopo anni di dibattito, si è deciso di ricostruire l'antico castello, secondo il progetto dell'architetto italiano Franco Stella, che riporterà il castello al suo antico splendore. Per la città sarà un punto di attrazione incredibile, realizzerà due punti importanti, riempirà lo spazio cittadino ed entrerà in dialogo con gli edifici storici circostanti, restituendo a questo luogo la sua architettura festosa e la sua dignità. Per l'intera Germania questo sarà il centro del dialogo delle culture del mondo e pensiamo che ospiterà fino a 3, forse 4 milioni di visitatori l'anno. Il concetto che sta alla base del Forum di Humboldt è grandioso. Qui non solo avverrà l'incontro tra culture diverse e si ospiterà la collezione del Museo Etnologico, ma questo luogo, sempre aperto al pubblico, sarà l'epicentro di eventi e manifestazioni dedicate al dialogo tra le culture del mondo.
Es wird nicht nur ein statisches Museum sein, sondern es wird darüber hinaus ein Veranstaltungszentrum sein. Alles dem Dialog der Kulturen der Welt gewidmet.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
La Weltanschauung più pericolosa è quella di chi non ha mai guardato il mondo, disse una volta Alexander von Humboldt. E il mondo oggi, almeno idealmente, sembra essere riunito tutto qui a Berlino. E allora andiamo, come ci esorta Franz Bieberkopf.
Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
Andiamo verso la libertà, avanti verso la libertà. Il vecchio mondo deve crollare. Destati, è l'aria fresca dell'aurora.
Denn ich hab noch einen Koffer in